Ben ritrovati agli amici di Live Mercati, siamo di nuovo in onda sul canale di Radio Incontri Cortona e siamo su Live Mercati, sesto appuntamento. Io sono Pierluigi Manfreda, vi accompagno in questo percorso di approfondimento finanziario, anche di, se vogliamo, di diffusione, di conoscenza di una materia che è molto poco trattata perché rischia di essere a volte anche noiosa, che è appunto la consulenza finanziaria. Oggi ho qui in studio un ospite di eccezione, si presterà ad essere intervistatore perché sono arrivate una serie di domande che il nostro pubblico vuole rivolgerci, quindi Stefano Bertini, giornalista, amico di Radio Incontri Cortona, co-conduttore del GR Valdichiana, quindi un momento di approfondimento su quella che è gli accadimenti della nostra Valdichiana. Stefano, dacci pure un tuo saluto.
Ciao Pierluigi, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per avermi fatto partecipe della tua trasmissione.
È un piacere, Stefano. Allora, in questo primo blocco, come sempre, voglio fare il punto nave. Quindi andiamo a vedere quelli che sono stati i movimenti degli indici principali, come si sono mosse le borse a livello mondiale. Quella che ha sofferto in particolar modo è l'area americana. Si scontano ancora gli effetti di quella ottima notizia, in effetti, ma abbiamo già detto che good news are bad news in questo momento, cioè la forza e la resilienza del mercato del lavoro americano con quel dato delle nuove buste paga create dal comparto industriale che ha strabiliato perché è tre volte più alto delle attese, quindi un dato di estrema robustezza dell'economia americana, spaventa però Powell e tutta la Fed perché è indice di un mercato appunto del lavoro molto resiliente e quindi ancora di una capacità di spesa forte del popolo americano. Questo rema contro, abbiamo detto, alla mission della Fed in questo momento, che è quella di abbassare evidentemente l'inflazione. Quindi questo dato ha influenzato pesantemente l'andamento degli indici e chi appunto ha pagato un andamento peggiore in questa settimana è stata appunto l'America. Per il resto, devo dire, non ci sono stati movimenti di rilievo, anche un piccolo rallentamento nell'area asiatica, in special modo l'Hang Seng e il China A50, quindi diciamo quegli indici che raccontano un po' l'andamento dei mercati finanziari nella zona cinese e asiatica. Comunque, tutto sommato, rimaniamo in area ampiamente positiva se guardiamo il mercato dall'inizio dell'anno ad oggi. Calendario economico importante questa settimana, è la settimana degli indici dei prezzi al consumo, quindi le letture dell'inflazione. Lo avremo sia in America che per quanto riguarda l'Europa, anche alcuni stati che vengono fortemente attenzionati, che sono per esempio l'Inghilterra, che ha avuto una impennata inflattiva altissima, fortissima. Quindi è la settimana delle letture del dato inflattivo, quindi una settimana da aspettare con grande trepidazione perché è sulla base di queste letture che poi capiremo le banche centrali, BCE da un lato, Fed dall'altro, ma anche le banche centrali un po' di tutto il mondo impegnate a combattere questa fiammata inflattiva iniziata alla fine del 2021 e poi protrattasi per tutto il 2022. Vedremo quelle che saranno le decisioni che prenderanno in termini di rialzo dei tassi di interesse. Però questa è una puntata in cui appunto abbiamo l'ospite Stefano Bertini che mi leggerà le domande che sono pervenute qui in redazione. Vi ricordo il numero di telefono al quale eventualmente poter scrivere, che è il 333 898 25 60. Stefano, avanti pure con la prima domanda.
Sì, Pierluigi, la prima domanda, che però sembra più, diciamo, un'asserzione, quella di questo nostro ascoltatore. L'investimento è una scommessa. Se azzecchi i tempi vinci, altrimenti perdi. Quindi ci puoi dare una tua impressione rispetto a quello che ci scrive questo nostro ascoltatore?
Dunque Stefano, sicuramente il nostro amico ha in parte ragione, dipende cosa si intende per investimento finanziario. Se l'investimento finanziario è considerato come un tavolo da gioco, il tavolo verde del casinò, dove io mi siedo e so già che alla lunga deve vincere il banco, altrimenti il casinò chiude, posso dar ragione al nostro ascoltatore. Se viceversa si considera l'investimento finanziario come una rotta da pianificare per il raggiungimento di alcuni obiettivi di vita, evidentemente questi obiettivi di vita devono avere una distanza temporale sufficiente da far lavorare i soldi che intendiamo deputare a questo tipo di investimento, allora non posso che dargli torto, ma per una questione numerica, è la matematica che gli dà torto. Se io vado a vedere come si sono mossi quegli indici di cui ho parlato in apertura di trasmissione e quindi co come si è mosso in sostanza il PIL mondiale, io non posso che ravvisare l'errore che commette il nostro amico. Perché? Perché la storia del genere umano è una storia di crescita, di sviluppo. Quindi non si deve pensare a un'attività, quella appunto della pianificazione finanziaria, come un investimento spot. Lo faccio adesso, entro sui minimi, esco sui massimi, ho realizzato una vincita. Perché non lo si deve fare per realizzare una vincita. Lo si deve fare perché nel lungo termine gli investimenti hanno una naturale tendenza a seguire quello che è la naturale tendenza di crescita del PIL mondiale, perché ricordiamolo sempre, il sottostante degli indici non è nient'altro che il mondo, l'economia reale, quindi le industrie di tutto il mondo in questo mercato trovano una loro quotazione per una serie di logiche, di attività che non sto qui a spiegare, ma agganciare il denaro a questa crescita mondiale può altro che portare verso lo sviluppo. Stefano, io credo di aver risposto a quantomeno alla prima asserzione del nostro amico, appunto, che diceva che l'investimento è una scommessa. In realtà, ripeto, non lo è. Si devono avere degli obiettivi chiari di investimento, che possono avere orizzonti temporali differenti, ma essere consapevoli del fatto che il risparmio che intendiamo trasformare in investimento non è nient'altro che denaro che agganciamo alla crescita mondiale. Se abbiamo poi lo stomaco, perché chiaramente poi ci vuole la tolleranza a quella che è la volatilità dell'investimento, ma per appunto sopportare questa variabilità di valore che il nostro investimento può avere, abbiamo la certezza, direi matematica, di vederlo crescere nel tempo. Fammi pure la seconda domanda.
Perfetto, Pierluigi, è stato molto direi esauriente questa tua spiegazione. Un altro ascoltatore ci pone questo quesito, dice: se mi dovessero servire i soldi mentre sono investiti, potrei rubarcene di meno. Quindi io in teoria mi sento più sicuro a tenerli nel conto corrente. Tu su questo, Pierluigi, che cosa ne pensi?
Stefano, allora, anche qui, in un certo qual modo, il nostro amico non ha torto, perché la prima regola dell'investimento finanziario è investire i soldi di cui non si ha bisogno. E qui diciamo, la domanda, come dire, mi apre spazi infiniti, se vogliamo, relativamente a quella che è lo sviluppo poi della professione che io vado a svolgere quotidianamente. Allora, se poi mi servono soldi, sì, certo, i soldi possono servire, quindi è chiaro che avere una riserva nel conto corrente è fondamentale. Ma io invito l'ascoltatore che ha scritto questo messaggio a ragionare e guardare indietro di 5, 10, 15, 20 anni nella sua storia, non so l'età che abbia chiaramente, e gli chiedo: ma quando è stata l'ultima volta che hai dovuto improvvisamente togliere dal conto corrente 5, 10, 15, 20 mila euro? Cioè, cosa si è verificato nella tua vita di così improvviso, inaspettato, per cui tu hai dovuto mettere mano a una somma così importante dei tuoi risparmi? Se uno ci fa mente locale, capisce che la storia del detengo il grosso dei miei risparmi sul conto corrente perché non si sa mai è una storia che non porta da nessuna parte. È una storia che espone semplicemente il nostro risparmio all'effetto negativo dell'inflazione, che spalmato in una vita intera durante la quale uno tiene un conto corrente, ti ritrovi ad aver perso probabilmente più della metà di quello che è il reale valore da. Il potere d'acquisto del risparmio che detieni nel conto corrente. Quindi sì, ti può servire, certo. Quindi devi riempire i famosi tre secchielli, breve, medio e lungo termine, ma ti devi anche rendere conto che il non si sa mai, a cui fa riferimento probabilmente il nostro amico, è un non si sa mai che, se io lo vado a spacchettare, entro in profondità della questione e non l'affronto, diciamo, con superficialità, mi rendo conto che esiste la possibilità oggi di scaricare gli effetti economici negativi che quel non si sa mai può avere nella dimensione patrimoniale di ognuno su partner, tra virgolette, esterni. Mi spiego meglio. Io credo che se domani mattina mi dovesse succedere qualcosa, ne potrebbe derivare un danno alla mia famiglia. Bene, il danno economico, l'impatto patrimoniale, io lo posso scaricare su una polizza assicurativa, posso tutelare la mia produzione di reddito, posso tutelare l'asset più importante che le famiglie italiane hanno, la propria casa o la seconda casa. Esistono polizze che proteggono i nostri immobili. Posso tutelarmi dalla perdita di autosufficienza. Quindi le long time care sono polizze che in qualche modo ti sostengono nel momento in cui tu dovessi perdere la tua autosufficienza. Quindi è una mentalità sbagliata, ancorata a una dimensione anche familiare totalmente persa ormai, in cui appunto magari 50-60 anni fa si viveva in case in 10 persone. Oggi la dimensione familiare è totalmente diversa, quindi oggi chi sperimenta l'avere un proprio familiare, un proprio caro in casa, bisognoso di assistenza, si rende conto di quanto sarebbe stato utile avere questo tipo di assistenza anche economica, avendo investito una piccola quantità, una minima quantità del proprio risparmio, ma per scaricare un impatto economico potenzialmente enorme, enorme sulle spalle di qualcun altro. Quindi liberare le risorse che si vogliono destinare al raggiungimento dei propri progetti di vita, liberarle attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative o, parallelamente a questo, con una serie di strategie mirate nel tempo per il raggiungimento appunto degli obiettivi di breve, di medio e di lungo termine. È questa la pianificazione finanziaria corretta. Io credo di aver risposto al nostro amico. Aver paura di quegli accadimenti imponderabili e per questo ingessare il proprio risparmio nel conto corrente, che è uno strumento totalmente inefficace e inefficiente dal punto di vista della remunerazione della liquidità che uno ci lascia, è l'errore più grande che si possa fare. È un errore anche trasmetterlo, per esempio, alle nuove generazioni con questa abitudine, perché noi l'abbiamo presa dai nostri nonni, dai nostri genitori, ma che in un qualche modo vivevano in un mondo in cui detenere un bot già di per sé parava molto il colpo dell'inflazione, perché c'era una redditività molto più importante, BTP ancora di più. Quindi i conti correnti in qualche modo qualcosa generavano in termini di interessi positivi. Poi era un'Italia del boom economico, di crescita economica e di sviluppo, per cui dal lavoro ne derivava un reddito che, con cui tu ti potevi costruire il tuo futuro tranquillamente, tu e quello dei tuoi cari. Oggi l'asset fondamentale, il risparmio nel conto corrente, lo si deve trasformare in un mattone con cui costruire appunto i nostri progetti di vita. Questo è quello che io ritengo e sono convinto si debba fare. In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan. Every woman's, every man. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick. Hit me, hit me, hit me. Wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho move their body to and fro. Stefano, vai pure con la prossima domanda.
Sì, anche qui il nostro ascoltatore risponde questa domanda, e questa rispetto alle prime due è una domanda vera e propria. La domanda che sembra banale, ma non lo è a mio parere. Vorrei investire, ma non ho idea di come fare. Da dove posso iniziare?
Beh, dunque, Stefano, hai ragione, non è affatto banale, è una domanda correttissima, e diciamo che Live Mercati vorrebbe in un certo qual modo rispondere proprio a questo, più che dare una lettura degli indici e essere una sorta di radiogiornale che dia la fotografia del momento finanziario. Dovrebbe essere uno spazio anche di approfondimento di tematiche relative alla cultura finanziaria, che appunto, come mi è capitato già altre volte di ricordare, Consob stessa diciamo nelle indagini che fa e nei report che annualmente rilascia riporta come abbastanza bassa nella società, appunto, popolazione italiana. Quindi vorrei investire, ma non so come fare, da dove partire. Allora, già questo mi apre uno spazio per dire, mi è capitato qualche tempo fa di leggere una frase interessante, che la qualità della nostra vita dipende dalla qualità delle domande che ci poniamo, e questo è, se vogliamo, illuminante dal mio punto di vista, o perlomeno io l'ho trovato illuminante, perché è una domanda intelligente quella che si pone il nostro ascoltatore. Ha capito l'importanza di progettare anche attraverso l'investimento finanziario il proprio futuro, ma da dove partire? La risposta che ho dato all'amico di prima vale anche per questo altro amico. Prima di tutto è necessario, per impostare una pianificazione finanziaria fatta come si deve, non tanto concentrarsi su quello che sarà la redditività dell'investimento anno per anno, mese per mese. Quella ci sarà, perché la storia del genere umano è una storia di sviluppo e di crescita. Che siano le innovazioni meccaniche del Novecento, che siano e saranno le innovazioni tecnologiche di questo nuovo secolo e millennio, poco importa, è l'essere umano che progredisce costantemente, ed è proprio nei momenti di crisi, nelle difficoltà, che germoglia il seme dell'innovazione. Ma al di là di questo, come faccio per investire? Prima di tutto una domanda: proteggi e scarica fuori dalla tua dimensione patrimoniale quei rischi che non ti puoi permettere di correre? Invalidità gravi, malattie, perdita di autosufficienza, un danno importante a quello che è appunto l'asset più importante del nostro patrimonio, la casa. Scaricare fuori dal nostro risparmio quei danni che sono potenzialmente dirompenti e che non si possono calcolare in origine. Quindi è anche da un punto di vista concettuale sbagliato dire detengo i soldi nel conto corrente perché non si sa mai. Quel non si sa mai non lo puoi prezzare, non sai quanto incida economicamente. Perché una persona che si ammala, si allette, ci rimane 30 anni, non lo sai quantificare quanto possa costare. Per cui questo tipo di rischi te lo devi portare fuori. Poi c'è da chiedersi una seconda cosa importantissima. Quando andrò in pensione, che tipo di pensione avrò? Quindi prima di pensare all'investimento pure semplice, trasformazione del risparmio in investimento, mi devo chiedere che tenore di vita voglio mantenere quando smetterò di lavorare. E sarò anche in una fase dell'età in cui, se vogliamo, siamo più fragili perché più anziani. Quindi protezione da una parte, subito pensiero, specialmente per le generazioni più giovani che hanno ancora tanta vita davanti e tanto lavoro davanti, costruirsi sulla base del secondo pilastro, quindi pensione individuale integrativa, costruirsi, ecco, un'integrazione alla pensione. Dopodiché, chiaramente, risparmio, considerare quelli che possono essere le spese e i flussi che entrano e escono dal conto corrente, poi trasformare quella quota di risparmio che si capisce non essere necessaria nell'immediato in investimento, e lì si deve andare a progettare e a chiederci quelli che sono gli obiettivi di vita, ovviamente. Quindi chiedersi cosa si vuole ottenere da quel denaro e farsi aiutare da chi evidentemente ne sa qualcosa di più a capire dove andare e come fare questa operazione. Ricordiamoci però che la operazione da fare non è mai risparmio uguale entrate meno uscite, perché in questo modo il mio risparmio è fluttuante nel tempo, perché dipende da quante uscite ho. Se io non, diciamo, mantenendo ferme le entrate, il mio stipendio, e non ho chiare quelle che possono essere le mie uscite, al di là dell'imprevisto, che chiaramente deve essere parato, l'imprevisto di piccola spesa con la liquidità nel conto corrente, ma io devo avere chiaro quelle che sono le mie uscite, perché se no il risparmio è fluttuante nel tempo. Tant'è che dovremmo avere una mente orientata in questo modo. Le uscite devono essere il risultato, quindi non il risparmio, ma le uscite devono essere il risultato delle entrate meno il risparmio. Cioè il risparmio dovrebbe essere un qualche cosa di fisso, mese su mese. Quello non dovrebbe variare mai. Le entrate, lo sappiamo, è il nostro stipendio, quello che ne risulta è quello che posso spendere. Ecco, semplicemente ribaltando questa operazione io posso trovarmi molto meno in difficoltà. Questo è sostanzialmente quello che io credo debba essere fatto. Stefano, il tempo a nostra disposizione vedo che sta finendo, per cui intanto io saluto tutti gli ascoltatori di Live Mercati, do appuntamento la prossima settimana, ma ti ringrazio tantissimo della tua cordialità e disponibilità e presenza qui in Live Mercati, quindi ti passo la palla.
Grazie a te Pedro, è stato un piacere essere tuo ospite nelle vesti di intervistatore. Io ne approfitto per salutare gli spettatori di Radio Incontri in Blu, ne approfitto per ricordare le frequenze 88.4 e 92.8. Se permetti, ne approfitto anche per ricordare la mia trasmissione, la nostra trasmissione, la mia, di Alessandro Ferri, Marco Pieroni e Carlo Lancia, GR Valdichiara, che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 12.30.
Hai fatto benissimo a ricordarlo, lo ascolterò anch'io, già lo faccio, ma continuerò a farlo. E a tutti un caro saluto, a presto.